Buon pomeriggio a tutti. Con questa domenica iniziamo un nuovo inizio, lo iniziamo con il tempo dell'Avvento. In realtà l'Avvento non è una preparazione al Natale, come si dice spesso in chiesa, ma una contemplazione della seconda venuta di Gesù alla fine dei tempi, come compimento della sua prima venuta con l'incarnazione. Vivere l'Avvento dunque e stare radicati nella storia compresa tra le due venute di Cristo, la sua nascita storica 2000 anni fa e la cosiddetta fine del mondo vista come inizio, nascita della vita oltre la storia. Per la fede cristiana la storia non giunge alla fine, ma raggiunge il suo fine. Per i primi tre secoli del cristianesimo, l'inizio dell'anno, sul modello del calendario ebraico, coincideva con il mese di Nisan, tra marzo e aprile, cioè con la Pasqua. I primi cristiani stabilirono il 25 marzo, equinozio di primavera, come l'incarnazione del Figlio di Dio. Di conseguenza, l'inizio dell'anno si identificava con la Pasqua, che però era variabile, in quanto festa lunare. Quando nel IV secolo si fissa la nascita di Gesù al 25 dicembre, solstizio d'inverno, anche l'inizio dell'anno si spostò più vicino a questa data, facendolo precedere dall'introduzione del tempo di Avvento. Con questa nuova partenza ricominciamo da capo nelle domeniche a leggere i quattro Vangeli secondo l'ordine che troviamo nelle scritture: Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che viene letto un po' in tutti e tre gli anni. Quindi oggi ripartiamo da Matteo. Il Vangelo di Matteo non dice nulla del suo autore. La tradizione più antica, da Papia di Gerapoli a Ireneo, a Origene, a Girolamo, lo attribuisce a Matteo Levi, il pubblicano. Non potendo conoscere con precisione il nome dell'autore, è necessario accontentarsi di alcuni spunti forniti dallo stesso Vangelo. L'autore che ha scritto il Vangelo, che noi chiamiamo di Matteo, è un genio, che parlava due lingue, perché scrive in greco ma pensa in ebraico. È un profondo conoscitore delle scritture e delle tradizioni ebraiche. Si rivela maestro espertissimo nel modo di insegnare e di fare comprendere la volontà di Gesù a chi lo ascolta, insistendo sempre sulle conseguenze pratiche del suo insegnamento. Probabilmente è un presbitero, responsabile di una comunità. Il suo ritratto corrisponde bene a quello di uno scriba che, divenuto discepolo del regno, è simile al padrone di casa che dal suo tesoro estrae cose nuove e cose antiche. Si ritiene che questo Vangelo sia stato scritto in Siria, forse ad Antiochia o nel Libano, un tempo chiamata Fenicia, dal momento che in queste regioni gli ebrei erano numerosi. I destinatari immediati di questo Vangelo erano i cristiani di origine ebraica. Infatti, tra le righe si avverte una forte polemica contro il giudaismo ortodosso dei farisei, emerso soprattutto a partire dall'assemblea sinagogale di Yamnia verso gli anni 80 d.C. È certo che fu scritto dopo la distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C. e, stando così le cose, la composizione del Vangelo può essere situata intorno agli anni 80, forse un po' prima. Già dal secondo secolo il Vangelo di Matteo veniva considerato il Vangelo della Chiesa per suo esplicito interesse per la Chiesa, ma anche probabilmente per la ricchezza e la disposizione ordinata della sua documentazione. In Matteo la Chiesa non è un nuovo Israele, ma la direzione verso la quale il popolo eletto deve avanzare per realizzarsi. Veniamo al brano di oggi, che è preso dal capitolo 24 di Matteo, Vangelo che raccoglie materiale sparso e vario sulla caduta di Gerusalemme o sulla fine dei tempi, qui riunito fuori da ogni contesto, per cui ci troviamo di fronte a frasi a sé, messe insieme attorno al tema della catastrofe. La domanda è: quali saranno i segni che anticiperanno la fine del mondo? Da notare che la distruzione del Tempio fu una fine del mondo, così come la croce di Cristo è la fine di un mondo. Matteo risponde con tre parabole: il fico che annuncia l'estate, il diluvio di Noè che annuncia la distruzione dell'umanità e il padrone di casa vittima di un ladro con cui si annuncia l'imprevedibilità. Il brano che ascoltiamo in questa domenica riporta solo le ultime due parabole che descrivono l'imminente fine di Gerusalemme, a sua volta premessa della fine del mondo. E allora vediamo un attimino il testo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Come viene il figlio dell'uomo? Come ai tempi di Noè. Cosa si faceva ai tempi di Noè? Quel che si fa in ogni tempo, si mangia, si beve, ci si sposa, sono le cose normali della vita. Che cosa ha fatto Noè di diverso? Ha costruito nello stesso tempo l'arca della salvezza. Gli altri non si sono accorti di nulla, sono vissuti nell'incoscienza. Il Signore viene nella vita quotidiana come ai tempi di Noè, mentre facciamo tutte le cose normali. In quelle cose normali la persona illuminata si costruisce la salvezza. Mangia, beve, si sposa, fa tutto il resto, facendo questo per amore di Dio, per amore del prossimo, e si realizza. L'altra invece fa le stesse cose con egoismo, con violenza, dominio, possesso e si procura la morte. Quindi la vita e la morte la si gioca nella quotidianità delle nostre azioni, non facendo altre azioni. Il discernimento va usato nella vita quotidiana, è lì che incontriamo il Signore. Cioè la stessa azione può essere fatta con amore o egoismo, come dono o come possesso. Puoi mangiare come il cane, ringhiando all'altro, oppure condividendo. I giorni di Noè sono i giorni dell'arca, cioè il luogo della salvezza, dove soltanto pochi si sono accorti dell'imminenza del disastro e si sono salvati. Così la venuta del Figlio dell'uomo, che inaugura il regno di Dio, sarà la nuova salvezza. Il diluvio non fu la fine del mondo, ma l'inizio di una nuova umanità che fu rinnovata, un cambio d'epoca per salvare l'umanità. E continua. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno nella mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. In realtà letteralmente non è portato via. Il verbo adoperato dall'Evangelista è lo stesso che ha usato nel primo capitolo del suo Vangelo al momento dell'Annunciazione, quando l'angelo dice a Giuseppe non temere di prendere con te Maria, cioè quel prendere significa accogliere, quindi non portare via. Allora questa frase diventa: allora due uomini saranno nel campo, uno sarà accolto e l'altro lasciato. E poi l'esempio femminile: due donne macineranno, una verrà accolta e l'altra lasciata. L'arca costruita da Noè non ha accolto tutti, ma solo chi si è accorto del disastro imminente. Ugualmente il regno di Dio è salvezza per tutti, ma non di tutti. Entrare nel regno è frutto di una libera scelta, in favore della beatitudine e della povertà, come dice Matteo al capitolo 5, quando racconta le beatitudini. Quanti la scelgono vengono accolti, gli altri lasciati. Detto in altre parole, nello stesso tempo e facendo le stesse cose, si può, come al tempo di Noè, costruire l'arca che salva oppure essere travolti dal diluvio. Come le due persone del Vangelo che fanno le stesse cose ma hanno un esito opposto, uno accolto, l'altro lasciato. Uno è consapevole e incontra Dio, l'altro non si pone neppure il problema della vita o della propria risposta all'amore di Dio, cioè la fede. E continua. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. La prima condizione per discernere e per vedere è tenere gli occhi aperti, vegliare. Uno che domanda alla sentinella: sentinella, quanto manca della notte? Così dice Isaia. Manca il tempo che tu impieghi per aprire gli occhi. Fino a quando non li apri, rimani nella notte, perché il sole è già sorto. Il cristiano è davvero un illuminato, uno che ha gli occhi aperti. L'illuminato non è uno che vede cose strane, ma vede la realtà, non le proprie proiezioni. La vede e la sa leggere, perché l'uomo è quello che dà il significato alla realtà. E poi continua. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Questa parabola breve parla del padrone di casa. Chi si considera padrone della sua casa gli viene sempre scassinata. Se io considero che la vita è mia, la perdo perché non è mia. Solo chi considera che la vita è un dono e la sa donare non la perde. Quindi state attenti a non fare come il padrone, a non avere lo spirito padronale di chi vuol possedere tutto. Chi possiede tutto ha già perso la vita, perché le cose sono dono del Padre. Se tu vuoi possederle, non sono più del Padre, come Adamo, che ha voluto possedere la sua uguaglianza con Dio. quella uguaglianza era un dono. Poi se non condividi coi fratelli non sei più fratello e quindi non sei più figlio. Per il padrone di casa la venuta dello sposo è come un ladro, perché il Signore gli ruba tutto, ha investito tutto lì e lo perde. Chi invece non è padrone ma è servo fedele ha investito tutto sull'altro versante della sapienza, della vita e dell'amore, allora sì che entra nella gioia del suo Signore. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Ogni istante della vita è occasione di incontro con Lui, per poterlo incontrare da vivi, possibilmente, e non da morti. Un pensiero per oggi. Dice la prima lettura di questa domenica del profeta Isaia: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti, e ad esso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo al monte del Signore perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Questo brano di Isaia fu trasformato da Giorgio La Pira in progetto politico mondiale, che lui presentava ovunque come il sentiero di Isaia. Dovunque andasse e con chiunque parlasse, proponeva il programma di Isaia come programma politico ineluttabile per la sopravvivenza dell'umanità. Lo propose direttamente a tutti i capi di Stato, nemici o in guerra, come Khrushchev, segretario del Partito Comunista Sovietico, John Kennedy, presidente degli Stati Uniti, Ho Chi Minh, presidente del Vietnam del Nord, Mao Zedong, presidente del Partito Comunista Cinese, Yu Tent, segretario generale dell'ONU. Essi furono molto interessati a questo discorso e lo ascoltavano con attenzione e rispetto, impressionati da questo oracolo e dalla forza profetica di La Pira, che lo proponeva come l'unica soluzione politica per la sopravvivenza del pianeta. Purtroppo l'Occidente non seppe e non volle cogliere la profezia del sindaco disarmato, perché avrebbe dovuto chiudere le fabbriche degli armamenti nucleari, sviluppando al contrario lavoro e territorio per combattere povertà e custodia della terra. I capi di Stato e di governo interessati ne erano consapevoli, ma ammettevano anche di essere prigionieri delle ragioni politiche ed economiche che in gran parte non dipendevano dalla loro volontà. Che dire, ancora dopo tanti anni ritroviamo questa parola di Isaia. Potremmo provarla a vivere, noi principianti di speranze, con le lampade già accese. Attendiamo l'alba e il giorno che verrà. Buona domenica a tutti, che il Signore vi benedica e buon cammino nell'avvento.
Insegnaci a cantare i nostri giorni, che il tempo sia l'abbraccio di un incontro, principianti di speranza, con le lampade già accese, attendiamo l'alba e il parto che verrà, occhi scalzi.